Una delle cose per capire l'uomo importante è di capire la festa. Non so se anche i cani fanno la festa, hanno i loro momenti, ma non so se dividono i giorni in giorni feriali, in giorni di festa. Mi pare che il fenomeno umano lo si capisca anche in questo ritmo che l'uomo ha inventato, che l'uomo ha appunto fondato, che è quello del rapporto tra i giorni feriali, quelli normali, e le feste, che in qualche maniera dovrebbero raccogliere e rilanciare i giorni feriali. No? Le feste sono un aspetto importante della nostra vita, pensiamo appunto alla domenica per noi, pensiamo anche per alcuni versi alle vacanze, pensiamo a una cena tra amici, a una festa di paese, la festa patronale, pensiamo a una serata al bar con gli amici, in discoteca. Ognuno poi, evidentemente in rapporto alla sua sensibilità, alla sua situazione, trova i suoi riferimenti di festa. Pensiamo appunto a un pranzo di nozze, come ci invita a fare il Vangelo. Le feste ci fanno capire tante cose su di noi. Arrecano alla nostra vita, che tante volte è pesante, cade nell'abitudine, nella stanchezza. Le feste dovrebbero in qualche maniera portare gioia, entusiasmo, forza. Le feste e soprattutto la preparazione della festa. E anche questa è una cosa da capire. Come mai per alcuni versi la parte più bella della festa è l'attesa della festa? È la preparazione della festa. Perché? Lo si capisce, perché l'uomo ha un'anima lunga, ha un desiderio profondo, e quindi finché la festa è attesa, immaginata, desiderata, appare viva, attraente, vera, perché il desiderio o la speranza l'allarga, eh? La misura della festa è segnata dal desiderio, il desiderio non ha misura. E quindi la fa apparire piena di attese, di sorprese, di mistero. È il sabato del villaggio, no? Che la ragazzina, l'adolescente, si prepara tutta a festa. E poi la domenica in genere è deludente, invece, perché quando arriva la festa, poi, cioè quando il desiderio si traduce in realtà, allora tutto va via in fretta e tutto si sgonfia. E il desiderio viene facilmente deluso. E diciamolo pure adesso senza infierire, ma tante delle nostre cene vanno a finire così. E stasera arrivano gli amici, poi tante cene sono proprio banali, le cose che si dicono sono deludenti, i gesti sembrano goffi, sembra che si reciti, e alla fine per salvare la festa diciamo: se è andata bene, dobbiamo salvare, no, la cosa è andata bene. E il vino e le sostanze eccitanti di cui si dotano così facilmente le nostre feste tante volte procurano solo una contraffazione avvilente della gioia. E perciò succede che molte volte noi dalla festa usciamo male, restiamo male. Ci ferisce il presentimento che anche la festa, come tutto il resto, alla fine non c'è dentro niente. C'è la paura che ci sia dentro un vuoto, un presentimento di un fallimento, di un andare a finir male. È quello che è accaduto anche quel giorno a Cana di Galilea, quando la madre di Gesù dice a Gesù: non hanno più vino. E in quell'inconveniente imprevisto che rischia di rovinare la festa, soprattutto quei due ragazzi, in realtà sembra quasi presagire che tutta la loro vita parte male. È come quando la sposa il giorno di nozze dice: mamma mia, piove. No, e allora il proverbio inventa, dice: sposa bagnata, sposa fortunata, per evitare appunto questo presentimento cattivo, che quella roba lì che sta rovinando un po' la festa sia il segno che tutta la vita è rovinata in realtà. Anche perché la festa non è solo uno dei tanti giorni, quindi il giorno in cui ci si distrae dal grigiore degli altri giorni, e quindi la festa non è solo evasione o sballo, come si dice oggi. La festa dovrebbe essere la rivelazione di ciò che c'è sempre, di ciò che nei giorni normali sta nell'ombra, ma che nutre la nostra vita. Per questo allora il fatto che la festa ci delude, ci inquieta, potrebbe essere un cattivo presagio per tutta la vita. Quasi il timore che il venir meno del vino sia un cattivo presagio per tutta la vita futura, che effettivamente a tutta la vita manchi la gioia, manchi la speranza, manchi la forza di vivere. Diciamolo fino in fondo, la delusione delle feste ci inquieta perché ci fa temere che deludente sia tutta la vita. So, guardate le nostre feste patronali o qualsiasi festa che si fa cosiddetta popolare, guardate un po' la gente che c'è lì, sta recitando, sta cercando disperatamente di far festa, ma sente che quella roba lì è artificiale, il carnevale appunto. E perché gli dà così fastidio che questa festa sia così marcia dentro, sia corrosa? Perché questo gli rimanda all'idea che il nostro vivere in un quartiere, il nostro vivere in questo mondo, il nostro essere uomini non è una festa. Perché se va male una festa, vabbè, cos'è stato? Va male anche una partita di calcio, va male un pranzo che ti fa male la testa. Ma è molto più brutto se quell'episodio sta a indicare che tutta la faccenda non è piena appunto di speranza. Cioè si potrebbe addirittura dire che noi anche nella festa viviamo le cose senza crederci, non riusciamo a crederci, non crediamo alla festa o alle feste, perché non crediamo alle cose che viviamo e che la festa dovrebbe raccogliere. Non crediamo alla fine che la vita umana sia una festa, che sia bello essere uomini. E più radicalmente ancora che sia la vigilia di una festa, una preparazione alla festa, una prova appunto, un tempo che troverà il suo compimento e il suo senso nella festa che ci aspetta. E siccome noi non crediamo a questo, cioè non stiamo vivendo questa vita come un preparativo al suo compimento, non stiamo aspettando niente, allora le feste che di fatto celebriamo sono avvelenate dal sospetto che si tratti di una recita, di una cosa non vera. Allora proviamo a fare questo ragionamento generale sul rapporto tra la festa e la vita, appunto. Proviamo a applicarlo anche al contesto in cui questa roba viene interpretata da Gesù all'interno di un matrimonio. Cioè è significativo che il segno di Gesù, cambiare l'acqua in vino, in cui si rivela la sua gloria, cos'è la sua gloria? Rivela appunto la sua ora. E cos'è che nella sua ora Gesù rivela? Che la vita vale la pena di viverla, che si può credere alla vita, che se la si consegna al Padre nostro che sta nei cieli, la vita è buona. Che la festa è possibile, che è possibile celebrare la festa della nostra vita come attesa della festa che Dio ci prepara, che è quella di unirsi a noi, le nozze del Figlio, lo sposo è venuto a celebrare con l'umanità, perché l'umanità non sia più abbandonata, ma la sua sposa, tutti i temi che abbiamo ascoltato nelle letture. Cioè, è significativo che questo segno, questa rivelazione che Gesù viene a portare agli uomini per dire a loro: guardate che il regno di Dio è qui, guardate che la vostra vita è realizzata, fidatevi di Dio. Vi è stato dato un grande regalo in cui dovete credere, appunto. È significativo che questo segno avvenga in una festa di nozze. Beh, perché sappiamo, e il Signore lo sa bene, che il matrimonio per alcuni versi è proprio il cuore dell'esperienza della storia umana, quindi in qualche maniera se è vuoto quello, è vuoto anche il resto. È un esempio appunto forte, diciamo così. E quindi la domanda che esce legata a questo segno, questo primo segno che Gesù fece a Cana di Galilea, la domanda è questa: è una festa davvero il matrimonio? Non dico tanto il giorno delle nozze, dai, che siamo anche patetici poi a mettere in piedi quella festa lì tante volte. È così sproporzionata l'agitazione di organizzare la festa rispetto al fatto che poi tante volte c'è dentro proprio poco. No. Allora, la domanda di fondo non è quella se è festa il giorno del matrimonio, ma se la vita del matrimonio, che è lunga magari 50-60 anni tra un uomo e una donna che vivono insieme, è una festa, è una promessa, è una cosa in cui credere. Invece, vedete come facilmente noi ci rassegniamo all'idea che succede al matrimonio quello che succede a tutto, cioè ci entusiasmiamo un po' all'inizio, poi un po' alla volta va spegnendosi, come tutto, come la festa degli amici la sera, no? Che prima sei gasato, poi alla fine dici, vabbè, insomma, cosa normale, non è successo niente, domani devo andare a lavorare. Cioè vedete come facilmente ci rassegniamo al pensiero che quella storia abbia il destino che hanno tutte le nostre feste, dove tutti servono in principio del vino buono e poi quando gli ospiti sono storditi, confusi dalla vita, servono quello meno buono, che all'inizio del matrimonio il vino è frizzante, poi è acqua, non sa più di niente. O addirittura si arrivi a dire non c'è più vino, finito, esaurita la scorta. Uno di qua, uno di là. No. E è interessante come una cultura come la nostra, che non crede a queste dimensioni profonde dell'esistenza, che Gesù viene a fondare, a rivelare, perché da principio, appunto, una cultura come la nostra è interessante vedere come frettolosamente tira la conclusione, di dire la festa vera non è il matrimonio, ma è solo la passione, è solo l'eros, è solo il piacere, non la vita intera, ma qualche giorno, non l'istituzione, ma la gasatura dell'essere innamorati, solo quello è festa. Pensare così vuol dire regolarsi come fanno tutti, che da principio servono il vino buono, rassegnati però alla prospettiva che presto finirà e poi in qualche modo ci si arrangerà. E l'invito del Vangelo invece, il segno che Gesù fa per incoraggiare la festa di quei due giovani, di quel matrimonio, l'invito del Vangelo è di credere al matrimonio. Credere al matrimonio come un esercizio significativo della vita tutta, come esercizio di speranza. Due si sposano non perché appunto devono realizzare i loro desideri, ma devono imparare a desiderare. Come esercizio di attesa, di anticipazione della festa. È come un affidarsi al compimento che Dio promette, come esercizio della fede, appunto. È quello che Gesù vorrebbe rivelare nel segno di Cana di Galilea, perché Gesù compie il gesto non per porre rimedio solo per quel giorno al fatto che manca il vino e quella festa sta andando male. E quello probabilmente è quello che intende sua madre e l'altra gente, attirando la sua attenzione, dicendo non hanno più vino. Per questo Gesù le dice, ma che c'entro io? Che ho a fare io con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Quindi il segno vero che Gesù pone non è il miracolino per sistemare quella situazione, è il segno, appunto. E la madre lo intuisce in qualche maniera, anche se è partita dall'esigenza di una donna concreta che dice, guarda che questi poveretti stanno facendo una figuraccia, qui la festa viene meno. Ma la Madonna in qualche maniera sta guardando a suo figlio con occhi un po' diversi. In qualche maniera il Vangelo ci fa capire che non sa come Maria, però intuisce che suo figlio può rimediare a quel difetto e in qualche modo al difetto della festa della vita degli uomini. Difatti dice ai servi: fate quello che vi dirà. E io dico, non credo di sbagliare dicendo che Gesù è aiutato da questa sollecitazione della mamma, dalla fede di sua madre. È invitato a intravedere in quella situazione la possibilità di porre un primo segno di tutta la sua vicenda. Così Gesù diede inizio ai suoi segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Cioè quello è il primo segno in attesa dell'ora, che è l'ora della croce, l'ora della Pasqua, no? Che Gesù pone per confermare appunto la fede degli uomini. Quello fu il primo segno del Vangelo di Gesù, della notizia che in Gesù la vita degli uomini è promessa a un compimento, che la vita degli uomini è una faccenda vera in cui si può credere, se la si affida al Padre che sta nei cieli, se la si conduce seguendo la via di Gesù, se si diventa discepoli di Gesù. Quello fu il primo segno e i suoi discepoli credettero in lui. Gli andarono dietro in questo vivere la festa della vita come consegna della propria vita nelle mani del Padre. E questo è l'invito a seguire Gesù. Quindi quei due fidanzati che si sono sposati, non è che incontrando Gesù ha incontrato un guaritore che gli ha sistemato l'inghippo della festa. Ha incontrato uno che gli ha chiesto di seguirlo e di vivere quella festa e tutta la festa della loro vita con la fede, la stessa fede che ha Gesù nel consegnare la sua vita al Padre e nel credere a questa vita. In questo senso, dicevamo all'inizio, il miracolo di Cana di Galilea è l'epifania di Gesù, la sua rivelazione, la rivelazione di come siano giunti i giorni in cui nessuno ti chiamerà più abbandonata, perché il tuo Signore si è compiaciuto in te, ti ha scelto come sua sposa. Noi ci sposiamo tra noi, ma per imparare a sposare Dio, si dovrebbe dire così, se non fosse un po' sciocca detta così, ma provate a pensare, è Dio che vuole sposare ogni uomo, e anche a questo serve l'essere uomo, donna, genitori, figli, fratelli, serve a questo, per imparare a conoscere e amare Dio, diceva il catechismo, no? Sono arrivati i giorni in cui più nessuno ti dirà abbandonata, perché il Signore ti ha scelto come sposa. È detto di Israele, evidentemente, è detto dalla Chiesa, ma è detto di ciascuno di noi, di ogni nostra situazione e realtà, nella salute, nella malattia, nel matrimonio, nella solitudine, nelle nostre feste, nella nostra vita tutta, che è continuamente invece minacciata di sfiducia, di esaurimento, del vino che manca, appunto, della fiducia nella festa da vivere, che non vuol dire appunto la festa alle grotte, è festa anche la sofferenza vissuta, no? Lo capite in che profondità si dice che la vita è una festa, è una fede, è qualcosa che vale, è qualcosa che ha un peso. Il Vangelo di Gesù può condurre la nostra fragile storia al suo compimento. Per questo possiamo far festa.